Lezione numero 26 del 27 maggio 2020, prima ora. Prima di analizzare il rimedio cosiddetto risarcitorio ex articolo 35 ter dell'ordinamento penitenziario, occorre una puntualizzazione riguardo all'ambito applicativo del reclamo giurisdizionale in materia di diritti, ossia riguardo all'ipotesi ex articolo 69, comma 6, lettera B dell'ordinamento penitenziario. Questo perché i due rimedi, quello preventivo ex articolo 35 bis e quello risarcitorio ex articolo 35 ter, finiscono per avere ambiti applicativi diversificati. L'ammissibilità del ricorso giurisdizionale ex articolo 35 bis è sottoposta a varie condizioni. La prima, l'abbiamo vista, riguarda la circostanza che si tratti di violazioni di diritti derivanti da inosservanza di una norma contenuta nella legge penitenziaria o nel regolamento di esecuzione. E questa è una condizione poco stringente perché difficilmente esiste un settore della vita del detenuto che non sia disciplinato da una di queste fonti menzionate. La seconda condizione è che l'inosservanza abbia determinato un pregiudizio grave al soggetto ristretto. Questa condizione ha la finalità di filtrare, selezionare i reclami per preservare la magistratura di sorveglianza da un flusso eccessivo di ricorsi, limitando quindi l'esame alle questioni più rilevanti. Il pregiudizio denunciato deve essere infine attuale. Così il reclamo non può presentarsi qualora si lamentino pregiudizi già subiti e non più in atto. Nei confronti di questo genere di pregiudizi si può ricorrere ai cosiddetti rimedi compensativi, vale a dire al risarcimento del danno in sede civile, ovvero al reclamo ex articolo 35 ter dell'ordinamento penitenziario. L'attualità del pregiudizio deve inoltre sussistere sia al momento della presentazione del reclamo che al momento della decisione. Veniamo quindi all'analisi di questo rimedio risarcitorio ex articolo 35 ter dell'ordinamento penitenziario. Abbiamo già accennato che nella sentenza Torreggiani la Corte di Strasburgo aveva rilevato l'assenza nell'ordinamento italiano di rimedi effettivi che consentissero sia di intervenire per interrompere immediatamente la violazione in atto, cosiddetti rimedi preventivi, sia di fornire un'adeguata riparazione del danno subito a causa della violazione, i rimedi cosiddetti compensativi. E la stessa Corte Edu formulava precise indicazioni a cui lo Stato italiano doveva dare attuazione. Così, accanto al rimedio preventivo inserito nel 2014 con la legge numero 10, successivamente si sono introdotti nell'ordinamento italiano, precisamente con la legge numero 117 del 2014, i rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea nei confronti di soggetti detenuti o internati. Lo Stato italiano aveva infatti l'obbligo di predisporre un insieme di rimedi idonei a offrire una riparazione adeguata al pregiudizio derivante dal sovraffollamento carcerario, che era stata poi la condizione ispiratrice della sentenza Torreggiani. La scelta del legislatore è stata di compensare i periodi di trattamento inumano e degradante con una riduzione della durata della pena pari a un giorno per ogni 10 di patita violazione, articolo 35 ter, comma primo. Questa scelta è perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte europea e corrisponde ad una esigenza di giustizia che si potrebbe sintetizzare in questa maniera: quanti hanno sofferto un illegittimo aggravamento di afflittività derivante dall'avere scontato la pena in condizioni indegne di un uomo, hanno diritto di vedersi ridurre la pena ancora da scontare in modo che la minor durata possa compensare l'indebito aggravamento di sofferenza. Questo Qualora poi questa riduzione non fosse concretamente possibile, ad esempio perché il periodo ancora da scontare non sia tale da consentire l'intera detrazione, ovvero qualora il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di quell'articolo 3 della Convenzione risultasse inferiore a 15 giorni, è previsto un indennizzo economico pari a 8 euro per ciascun giorno di detenzione inumana, articolo 35 ter, comma secondo. A dire il vero, qui possiamo dire che l'irrisorietà della somma prevista come indennizzo economico rende il rimedio compensatorio in questo caso poco più che simbolico. Nell'ipotesi infine in cui il soggetto abbia subito il pregiudizio in stato di custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena da espiare, ovvero abbia già terminato di espiare la pena detentiva in carcere, il rimedio compensativo va esperito davanti al giudice civile anziché al magistrato di sorveglianza, individuato nel tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio distante ha la residenza, nel termine di decadenza di 6 mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o di custodia cautelare. Articolo 35 ter, comma terzo. Quanto all'ambito soggettivo di applicazione, dopo un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale, si è ormai giunti alla conclusione unanime che la legittimazione attiva a promuovere l'azione di cui all'articolo 35 ter compete anche a colui che ha già sofferto il pregiudizio e non esclusivamente a colui che lo sta ancora subendo, come invece accade per quanto riguarda l'articolo 35 bis, cioè il reclamo giurisdizionale. Quindi l'ambito soggettivo di applicazione di questi due rimedi è differente. Ne deriva che le persone legittimate al ricorso compensativo sono anche quelle che al momento in cui propongono l'istanza non subiscano più il pregiudizio, cioè il pregiudizio che lamentano non è più attuale. Prima di un'importante pronuncia delle sezioni unite civili, il rimedio dell'articolo 35 ter era ritenuto da taluno di tipo risarcitorio e da altri di matrice indennitaria. In realtà, come hanno chiarito le sezioni unite, si è in presenza di un indennizzo, perché mancano gli elementi tipici del risarcimento, ossia il rapporto tra la specificità del danno e la quantificazione economica, nonché la valutazione del profilo soggettivo. Il compenso è inoltre, come abbiamo visto, di entità contenuta e quantificato in maniera uniforme. Il rimedio risarcitorio spetta a chi è stato tenuto in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea. Pertanto la violazione non è suscettibile di un libero apprezzamento da parte del giudice nazionale, ma si deve muovere necessariamente all'interno della cornice delineata dalla giurisprudenza della Corte Edu. Si tratta quindi di un riferimento mobile e mutevole che può ben creare incertezze applicative, considerato che si richiede al giudice nazionale una interpretazione dell'interpretazione che la Corte Edu fornisce dell'articolo 3 della Convenzione, sapendo anche che la giurisdizione della Corte verte sempre sul caso concreto e quindi tiene conto di numerose variabili. La giurisprudenza italiana ha seguito in ogni caso il criterio geometrico adottato proprio dalla sentenza Torreggiani. In base a questo criterio detto geometrico, al di sotto dei 3 metri quadrati di spazio pro capite all'interno di una cella in un istituto penitenziario si è sempre in presenza di una situazione ritenuta inumana e degradante, anche se il giudice europeo poi in numerose pronunce successive alla sentenza Torreggiani oscilla nel calcolo dei parametri, che sono di volta in volta improntati allo spazio vitale, cioè lo spazio della camera di pernottamento all'ordo dei mobili, o allo spazio abitabile, ossia al netto degli arredi fissi, o ancora a quello calpestabile, al netto di qualsiasi ingombro esistente nella camera. Poi l'orizzonte applicativo del rimedio risarcitorio si complica ulteriormente se si tiene presente che la violazione dell'articolo 3 della Convenzione può riguardare anche situazioni che non sono collegate con il problema del sovraffollamento carcerario, ad esempio l'inadeguatezza delle prestazioni sanitarie, le condizioni di salute incompatibili con la detenzione o la condizione del cosiddetto ergastolano ostativo, sono tutte situazioni che sono in grado di rientrare all'interno della categoria di lesioni che giustificano il ricorso al rimedio risarcitorio. I procedimenti giurisdizionali per decidere sul risarcimento compensativo differiscono a seconda che la competenza sia del magistrato di sorveglianza o del giudice civile. Nel primo caso la legge non dà indicazioni specifiche, probabilmente nell'implicito presupposto che l'unico modello utilizzabile sia quello disegnato dall'articolo 35 bis dell'ordinamento penitenziario, perché diversamente opinando resterebbe senza un adeguato modello processuale di riferimento proprio il pregiudizio per l'inumano trattamento detentivo, quando uno dei prioritari obiettivi imposti dalla Corte europea nella sentenza Torreggiani e perseguiti poi dal legislatore italiano era proprio quello di introdurre un idoneo strumento processuale che consentisse di ottenere un congruo rimedio compensativo per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Questo perché nessuno di quelli esistenti nel nostro ordinamento nazionale era stato ritenuto soddisfacente quanto ad accessibilità, tempestività ed efficacia. Comunque bisogna prendere atto che oramai la giurisprudenza sul punto è pacifica nel sostenere il rinvio e quindi l'applicabilità al modello ex articolo 35 bis. Per quanto riguarda il giudizio dinanzi al giudice civile, il legislatore, al comma terzo dell'articolo 35 ter, ha disegnato una procedura ad hoc. Così, coloro che hanno subito il pregiudizio, mentre erano sottoposti a custodia cautelare in carcere, non computabile nella pena da espiare, oppure coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva, possono adire il tribunale per ottenere il rimedio compensativo residuale di natura pecuniaria. L'azione deve essere proposta entro 6 mesi dalla cessazione della detenzione carceraria ed è competente il tribunale del capoluogo del distretto ove il danneggiato ha la residenza. Il giudizio si svolge nelle forme del rito camerale. La domanda si propone quindi con il ricorso e su di essa provvede il giudice monocratico con decreto motivato non reclamabile. Qualora la pretesa risulti fondata, il risarcimento del danno è liquidato sempre nella misura di 8 euro per ciascun giorno di detenzione in condizioni contrarie all'articolo 3 della Convenzione. Quindi, da sottolineare che il decreto, che in questo caso definisce il procedimento, a differenza di quello emesso dal magistrato di sorveglianza ex articolo 35 bis dell'ordinamento penitenziario, non è soggetto a reclamo. Il diverso regime di impugnabilità nel merito di provvedimenti che sono destinati ad incidere sulla medesima materia e che possono contenere identiche statuizioni di condanna al pagamento di una somma di denaro non risulta in alcun modo giustificabile ed espone la disciplina sul punto a censure di irragionevolezza. Abbiamo così esaurito l'analisi dell'articolo 35 ter e insieme i profili processuali del diritto penitenziario, che hanno compreso la giurisdizione rieducativa e la giurisdizione sui diritti. Adesso dobbiamo concentrarci sulla parte sostanziale del diritto penitenziario, a partire dai soggetti dell'amministrazione penitenziaria, dai diritti, alcuni perlomeno, tratteremo soltanto alcuni dei diritti dei detenuti all'interno dell'istituto penitenziario, nell'ambito del trattamento dei condannati e poi, infine, le misure alternative alla detenzione. presupposti, natura, contenuti, dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare, della semilibertà e liberazione anticipata.